Carissimi fratelli e sorelle, qualche breve riflessione su questa parola così forte che abbiamo ricevuto in questa liturgia. Partiamo dalla prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, dove c'è l'invito all'obbedienza alla voce di Dio, ai comandamenti di Dio. E l'autore sacro dice: questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. La legge di Dio è stampata profondamente nel nostro cuore. Chiunque vive nella sincerità non può non riconoscerla. E non è qualcosa di superlativo, ieratico. È qualcosa che ci è stata data perché noi la vivessimo nella quotidianità, in ogni giornata, in ogni giorno. E la sua legge è bella. Il più grande inganno in cui vive l'uomo moderno è quello di pensare che la legge di Dio sia pesante, sia obbrobriosa, renda triste la vita. Non è proprio così. Ma finché non troverà noi che la viviamo, o noi che presumiamo, o presumo la viviamo, perché sennò che ci stiamo a fare qua, no? Finché troverà noi mosci, senza vitalità, senza entusiasmo, senza gioia, musoni, incapaci di agire, allora dirà: certo, se quelli la vivono così, meglio non viverla, no? E alla volta guardate che qualcuno si avvicina nelle nostre comunità, spinto così dal desiderio di Dio, poi se ne scappa. Che non sia così, che non sia così, che possiamo essere testimoni di quello che ci dice il Salmo, no? I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. E il nostro cuore ha bisogno di vivere in questa legge, perché come dirà Agostino, il grande padre, ci hai fatto per te, Signore, e finché non viviamo nel tuo amore, nella tua legge, finché il nostro cuore non riposa in te, non ha pace. Non ha pace. Allora dobbiamo innanzitutto noi scoprire la bellezza, la grandezza, la profondità, la ricchezza anche intellettuale della legge di Dio. E dovremmo essere conoscitori profondi della legge di Dio. È per questo che abbiamo ricevuto anni fa dal Santo Padre Giovanni Paolo II, il regalo più grande forse in questi ultimi 100 anni che la Chiesa ha ricevuto, il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ti sminuzza, ti spiega, ti mostra la bellezza, la grandezza e la profondità della legge di Dio. E veniamo al Vangelo. Il Vangelo è una delle parabole più belle che si è inventato Gesù e che ci mette sempre in crisi. Non si può leggere questa pagina del Vangelo di Luca e in qualche modo non sentirsi in colpa. Ed è una grazia, perché quando io non mi sento in colpa, mi sento a posto, allora è la tiepidezza della mia vita, ma quel senso di disagio, di amarezza, perché non perché ho peccato, ma perché non ho amato. Vedete, giovedì iniziamo un corso di esercizi spirituali, il primo di quest'estate, c'è ancora qualche posto, tra l'altro, se qualcuno lo volesse fare. Nella prima tappa degli esercizi spirituali, la persona, rivedendo la propria vita, capisce una cosa che la fa piangere. Non capisce che ha peccato, ma capisce che non ha amato. Cioè legge i suoi peccati come non amore. Non ho amato come avrei dovuto. Non ho corrisposto all'amore che ho ricevuto. E questo lo fa piangere. E così si passa dal senso di colpa che produce il peccato visto in se stesso a un pentimento profondo che è animato da un desiderio di amare nella verità, nella santità, nella bellezza, seguendo colui che è l'unico, è il maestro dell'amore. Non è Confucio il maestro dell'amore, non è Buddha il maestro dell'amore, non è uno di questi santori della New Age il maestro dell'amore, è solo lui il maestro dell'amore. E il suo amore è tutto particolare, perché ha una caratteristica che a prima vista, a primo impatto, ti dà fastidio, ti dà un senso di rifiuto, ti dà un senso di paura, ti fa fuggire, perché è un amore crocifisso, è un amore crocifisso. Ma quando tu impari a vincere la paura, quando tu impari a fidarti di Lui e a incamminarti in quel sentiero che Lui ti ha tracciato, la tua vita vive un'altra dimensione. E allora capisci che se riesci a fare un po' di bene, se riesci ad amare di più, non è perché ti sei impegnato con i tuoi sforzi, con i tuoi propositi, che poi vediamo sempre falliscono tra l'altro, ma perché Lui sta prendendo possesso di te. E Lui ti aiuta giorno dopo giorno, attraverso le tue debolezze, attraverso i tuoi limiti, ti aiuta ad amare come Lui, perché ti ha dato il suo spirito. E in questa parabola ci mostra un paradigma stupendo dell'amore. È un contesto di scontro con qualcuno che vuole prenderlo in fallo, un maestro della legge, che gli fa una domanda importante: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cioè, per avere la vita eterna, che cosa devo fare? Ci facciamo più questa domanda? L'uomo, la donna di oggi, si pongono questa domanda? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Una volta, quando si veniva in chiesa, parlo ai primi cristiani, e nell'interrogatorio che il catecumeno riceveva dice: ma che cosa vuoi dalla Chiesa? Cosa vuoi tu dalla Chiesa? E una delle varie risposte che dava, che poteva dare il catecumeno, era la salvezza, la mia salvezza, la vita eterna. E se Cristo ha costituito la sua Chiesa, ha questa missione. Non ha mica la missione di fare le babysitter nei nostri oratori per i nostri bambini, o supplire alle deficienze dello Stato per tenere gli asili, o a fare del bene a chi è nel bisogno. Quella è una missione che è aggiunta, ma non è il nucleo fondamentale del fatto che esiste la Chiesa. La Chiesa non esiste perché ci sia la Caritas. La Caritas serve per la missione della Chiesa, che è un'altra. Il nostro fondatore, padre Pio Bruno Lanteri, educato dal suo padre spirituale, andavano sotto i portici, prendevano di Torino, a quei tempi, prendevano quelle persone che trovavano bisognose, le portavano a casa, le pulivano, gli davano da mangiare e gli parlavano, e parlava loro di Dio, di Gesù Cristo. Bisogna stare attenti a far sì che la missione fondamentale della Chiesa venga nascosta da una nuvola di altri valori belli, quali possono essere la pace, la natura, la difesa della natura, l'ecologismo. Tanti altri valori ci possono essere, ma non sono il valore per cui il Cristo è morto sulla croce. È morto per salvare questa umanità, per compassione di questa umanità. E la risposta del dottore della legge è stata perfetta. Era veramente un uomo che studiava la Bibbia, perché ha riassunto, dice: beh, tutto quello che c'è scritto per avere la vita eterna è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Chi è che non conosce questo comandamento del Vecchio Testamento che Gesù fa suo nel Nuovo? Chi è che non lo conosce? Ma non sentiamo un pugno nello stomaco quando ci viene detto questo? È possibile ascoltare una tale frase con una tale radicalità, con una tale assolutezza, senza sentire un pugno nello stomaco? Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, cioè tutta la tua mente, la tua immaginazione, il tuo pensiero, la tua memoria orientata a Dio. Ma non è troppo questo? Tutte le tue forze, tutte le tue energie, tutti i tuoi talenti, tutte le tue capacità orientate a Dio. Padre, ma non è troppo questo? Non è meglio una religione dove uno chiede semplicemente un'offerta, una piccola penitenza, una processione, e poi me ne sto in pace con la mia famiglia, le mie cose? Ma quale religione è quella? Quale religione è quella? Non è la mia, non è quella di Gesù Cristo. E allora sentire la bellezza, il fascino, la forza di amare Dio così. Dice: ma allora poi non vivo più, no? Poi la mia famiglia doveva finire, il mio lavoro dove fa? No, l'amore di Dio non è in contrasto con l'amore dei tuoi figli. Quando tu, mamma, ami i tuoi figli di un amore soffocante, è sì che è in contrasto, ma non lo ami tuo figlio nella verità. E quando tu ami qualcuno staccato da Dio, non lo ami nella verità. Ma quando tu ami in Dio, con l'amore di Dio, mettendo Dio al primo posto, tu ami di più tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, e ami nella verità. Vedete, tante volte oggi si dice questa parola: io ti amo, ma non ditemi fesserie, non è amore. Non è amore. Se l'amore non è vissuto nei 10 comandamenti è falso, è bugia spregiudicata, non può essere amore. Perché l'amore vuol dire anche volere il bene dell'altro, che l'altro sia più bello, che l'altro sia più santo, che l'altro sia più vero, che l'altro sia più giusto, e non usarlo mai, non usarlo mai per i miei scopi. Questo è l'amore che ci ha insegnato il Cristo. E allora Gesù gli risponde, questo dottore della legge fa a Gesù un'altra domanda per cercare di coglierlo in qualche modo in difetto. E chi è il mio prossimo? E chi è il mio prossimo? Praticamente, chi devo amare? Chi deve essere oggetto del mio amore? E Gesù lo spiazza rispondendo non chi è il suo prossimo, ma rispondendo chi è colui che ama. Chi è colui che ama? E racconta questa parabola che si può leggere in due, sotto due significati. Uno letterale, molto semplice, molto profondo. Gesù è molto provocatorio, dice un sacerdote, cioè la classe più alta, un levita che fa parte della liturgia, passano vicino a un uomo mezzo morto e non si fermano. Gesù non lo dice, ma lascia supporre che non si fermano perché dovevano andare a celebrare la liturgia e si sarebbero impicciati in cose che avrebbero ritardato la loro liturgia. Gesù non lo dice, ma è chiaro che il culto di Dio impediva in quel momento la carità. E poi dice un samaritano, che era la cosa peggiore per un ebreo, un non credente, un eretico, questo si ferma. Si ferma, lo aiuta, versa il vino, l'olio, se lo porta sulla sua cavalcatura, lo porta a quella bottega dove dice, ecco, ti do 2 soldi, il resto quando torno, ma tu abbi cura di lui, abbi cura di lui. E ci spiazza. Come facciamo la sera a essere tranquilli, perché chi di noi ogni giorno non trova delle situazioni che dice, ma intervengo, poi come faccio, come non faccio? Tutti, no? Tutti. Però possiamo fare qualcosa, possiamo cercare nel nostro contesto di farci prossimo, perché questo è il messaggio di Cristo. Ama solo chi si fa prossimo, chi diventa prossimo, chi si fa attento. Dove vede la persona non come un numero, alle volte negli uffici, nei negozi, nel mio lavoro, ma sta attento alla persona. Ed è bello quando tu trovi una persona che è attenta a te. L'altro giorno sono andato in un ufficio e sono rimasto veramente meravigliato, ho ringraziato il Signore. Non che fosse stata gentile con me, perché magari, tra virgolette, era una bigotta, vedo un prete, no. Io ho osservato tutti quelli che venivano prima di me, un sorriso, un'accoglienza, cosa ha bisogno, ha di questo, ha di quella, che bello, che bello. Ci vuol tanto poco per amare. Però chi ama deve fare una cosa, è per questo che l'uomo di oggi non è capace di amare. Deve dimenticare se stesso, dimenticare se stesso. I tuoi programmi, le tue cose, no. E ma chi non ama non è capace. Voi vedete che l'uomo di oggi viene pompato su una ricerca di se stesso, del suo benessere, della sua comodità. E Gesù insegna tutt'altro. È all'antipodi, proprio l'inverso. Gesù. Gesù dice appunto, rinnega te stesso. L'uomo di oggi non può sopportare questo. Ma come? Io devo rinnegare la mia personalità? Se non la rinneghi, non ami. È l'amore che ti porta, ma non a rinnegare la tua verità, a rinnegare la parte bassa di te, il tuo spirito utilitaristico, la tua ricerca di comodità, la tua spinta a fare solo i tuoi interessi, questo devi rinnegare, perché possa emergere in te chi? L'uomo nuovo, a immagine di Cristo, l'uomo che sa amare, che sa morire, che sa servire, che sa donare, che sa dimenticarsi di sé perché l'altro viva. Ed è la gioia della vita, perché se non vivi così, la gioia non entra nella tua vita. È questo stile di vita evangelico che ti dà la carica della gioia. E questa è la prima lettura che noi possiamo fare di questa parabola. Poi c'è una seconda lettura più profonda. Il buon samaritano è lui. È lui, è Gesù. E iniziando una tappa degli esercizi spirituali, Sant'Ignazio fa fare una grande contemplazione al momento dell'Annunciazione, quando l'angelo porta l'annunzio a Maria. Perché fu mandato quell'angelo? Perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, guardando questa umanità che andava a rotoli di tutti i tempi, hanno avuto compassione di questa umanità e hanno detto: facciamo la redenzione, salviamo questa povera umanità. Ed è venuto lo Spirito Santo al sì di Maria, è nato Lui, il Verbo, che è venuto per la compassione della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È Lui il buon samaritano. È Lui che raccoglie questo uomo disfatto dalla miseria del peccato e se lo porta, se lo carica su di sé attraverso la sua passione, attraverso la sua morte ignominiosa, attraverso un oceano di dolore, ci dimostra l'amore infinito di Dio per salvare l'uomo dalla sua miseria, per salvare l'uomo dalla dannazione, e lo consegna alla bottega. Caterina da Siena parla di questa bottega sul ponte della salvezza, dove l'uomo salvato, redento dal Cristo viene ristorato, e la Chiesa è la Chiesa che vive di Lui e cammina verso quel giorno quando Lui stesso ha annunciato in questa pagina: ritornerà e ti salverò tutto, dice. Tieni questo uomo, spendi per lui tutto quello che serve, poi al mio ritorno salverò tutto. Il Signore tornerà. Tornerà per saldare tutto. Che cosa volerà saldare il Signore? Se non darci la gioia della sua manifestazione. Andiamo incontro a Lui nella speranza della sua salvezza definitiva e nella certezza del suo amore. E in questo cammino la Vergine Maria ci accompagni, perché ogni giorno, stimolati da Lui, dal suo Vangelo, dal suo Santo Spirito, dalle ispirazioni che riceviamo, possiamo impegnarci, sforzarci ad amare di più. Amen.